e in particolare sosteniamo iniziative come quella proposta, che peraltro è firmata da numerose associazioni del nostro territorio, dal Decanato di Cesano Boscone, la Zona 6 di Azione Cattolica, l'ANPI di Bucinasco, Corsico, Cesano, Gaggiano, e che tra l'altro sponsorizzano la proiezione del Cineforum di lunedì prossimo al Cristallo. San Francesco, figlio della nostra terra, ma adottato in ogni angolo del mondo, patrono della nostra nazione, ma punto di riferimento nella fede di quasi 2 miliardi di cristiani, va a cercare il famoso lupo razziatore di Gubbio, va a cercare il cosiddetto nemico. Lo chiama frate lupo, ma lo redarguisce duramente per i danni provocati. Non minimizza i crimini, ma rende possibile un dialogo. Capisce che anche il nemico ha le sue ragioni, ha fame, e chiede alla gente di dare al lupo quanto necessario. Conclusione. La pace si fa col nemico, tentando fino alla fine di evitare qualsiasi ulteriore violenza e specialmente riconoscendo i suoi diritti, finché ci sarà bisogno di un nemico.
Grazie consigliere Morandi. Se ci sono altri interventi, prego consigliere Fortini.
Grazie. Noi pensiamo che la politica internazionale debba basarsi sul valore della libertà e sul fondamentale rapporto tra pace, libertà e diritti. In un mondo messo in pericolo dal terrorismo, dal rischio dello scontro tra le civiltà, un mondo nel quale il nostro modello di società aperta corre crescenti pericoli. Noi consideriamo la costruzione della pace, il dialogo tra i popoli, la difesa della libertà, la tutela dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale come presupposti fondamentali della politica internazionale. A questi principi devono rimanere ancorate le nostre alleanze e relazioni, le nostre missioni all'estero e più in generale la strategia del nostro paese sullo scacchiere mondiale. In questo contesto restano fondamentali le scelte europeiste ed atlantiche, perché fondate su valori condivisi e su un'identità comune. L'Italia deve essere un paese accogliente nei confronti di chi fugge dalle guerre o dalla povertà, ma deve soprattutto agire per eliminare le cause del dramma migratorio.
Grazie consigliere Fortini. Ci sono altri interventi? Procediamo allora con le votazioni. Ci sono contrari, astenuti, favorevoli? La mozione risulta approvata all'unanimità. Bene, mi sembra veramente un ottimo risultato. Proseguiamo con il terzo punto all'ordine del giorno, l'interrogazione protocollata il 25/10, presentata da Forza Italia Noi Moderati. Chi la presenta? Il consigliere Fortini. Prego. Io chiedo.
Giustamente. Abbiamo presentato una mozione, un'interrogazione come oggetto manutenzione di tombini, caditoie e canali di scolo. Premesso che il cambiamento climatico è oggettivo e che le precipitazioni che stiamo subendo non rientrano nella normalità delle precipitazioni che siamo abituati ad avere nelle nostre zone. È vero che quando cadono molti millimetri d'acqua in un breve periodo di tempo e con un'intensità molto forte, la nostra rete fatica ad essere all'altezza e che quindi è evidentemente un problema che persisterà finché non si faranno delle modifiche strutturali a tutto il nostro impianto. Che la falda acquifera sia alzata e che quindi anche senza precipitazioni ci sono proprietà nelle quali le pompe vanno a 24 ore al giorno da mesi per evitare danni ben peggiori. Considerato che ogni qualvolta che abbiamo delle precipitazioni, anche di bassa intensità, le nostre strade diventano dei fiumi con ripercussioni sui cittadini, i pedoni che non possono attraversare sulle strisce perché il più delle volte sono proprio le prime zone ad allagarsi. Alcuni automobilisti non possono raggiungere i propri veicoli perché l'acqua arriva all'altezza del marciapiede. In alcune zone si allagano parti di marciapiede impedendo l'accesso alle proprietà private da parte dei residenti e da parte di avventori dei locali cesanesi. La famosa pista ciclabile di Via Grandi si trasforma in una piscina e da ultimo, ma non per importanza, molte cantine, garage e box si allagano con ingenti danni a carico dei proprietari. Agli occhi della cittadinanza non si vedono degli interventi da parte dell'amministrazione comunale, con dimostrazione che le segnala come dimostrano le molte segnalazioni fatte da cittadini con dimostrazione che le segnalazioni fatte da molti cittadini rimangono inascoltate. Avendo inserito all'interno della convenzione con Cap Holding la pulizia di un terzo delle caditoie, dei tombini e canali di scolo all'anno, la pulizia generale di ogni manufatto avviene una volta ogni 3 anni. Risulta quindi evidente che nelle zone particolarmente critiche questi interventi non sono sufficienti. Essendo la convenzione relativamente recente, ci si domanda se questa grave carenza sia dovuta ad una sottovalutazione del problema oppure ad un risparmio economico voluto. Chiedo al sindaco chi controlla che i lavori vengano effettivamente svolti. Da foto allegate, infatti, si potrebbe intendere che queste pulizie non vengano poi fatte come dovrebbero. Se è intenzione dell'amministrazione comunale intervenire con una pulizia straordinaria dei tombini, caditoie e canali di scolo. Se è intenzione dell'amministrazione comunale modificare la convenzione già in essere con Cap Holding, inserendo una frequente pulizia di tombini, caditoie e canali di scolo. Sono anche stato preso un po' in giro sui social, eccetera, da diverse persone per dei miei post, eccetera. Però qui delle volte sembra quasi che non riconosca il problema del cambiamento climatico. Volevo solo sottolineare il fatto che non mi sento di negare il cambiamento climatico. È una cosa che c'è dagli occhi di tutti. Allo stesso modo, però, ci sono effettivamente delle carenze che sono agli occhi di tutti, ecco. Grazie
consigliere Fortini, prego, passo la parola all'assessore Bianco.
Grazie presidente, grazie consigliere Fortini, con cui sono perfettamente d'accordo sulle premesse dell'interrogazione, per cui no, adesso volevo essere serio, nel senso perché è di troppi pochi giorni fa quello che è successo anche a Valencia, insomma, per il cambiamento climatico, per quello che c'è stato, per quello che così frequentemente ci colpisce, sempre più spesso. Però ovviamente raccolgo la parte che riguarda l'amministrazione comunale, che in parte qualcosina può contribuire a fare anche sul cambiamento climatico. A fine novembre porteremo il PAESC, quindi delle azioni che abbiamo fatte, quelle che potremo fare nel nostro, se volete, piccolo territorio, ma a volte con dei risultati che secondo me non ci aspettavamo nemmeno, però ne parleremo avanti. Sulla questione dei tombini e delle caditoie, a parte ringraziare per gli interventi diretti dei consiglieri che aiutano e segnalano, ma non era davvero una presa in giro. Volevo però usare, come l'altra volta, questa interrogazione per parlare più in generale sul territorio della questione, perché ho controllato le date, è datata 22 ottobre ma è protocollata il 25, quindi prima del 25 non potevamo sapere di questa interrogazione. Come nuovo assessore avevo chiesto a metà ottobre di avere un report di CAP di tutti gli interventi fatti negli ultimi 2 anni, cioè delle nostre chiamate e di quante avevano già avuto una risposta, di quante erano rimaste in evase e di guardare la convenzione. Mi è arrivata il 23 di ottobre il report, quindi 2 giorni prima dell'interrogazione, che però si vede che l'argomento era sentito perché lavoravamo parallelamente senza metterci d'accordo. Per quanto riguarda la convenzione con CAP, che è del 2012-2013, prevede, sì è vero, un terzo di pulizie all'anno delle caditoie, che comunque sono sul nostro territorio, e finché non ho avuto questo dato io non lo sapevo, 2400. Per capirsi, quindi comunque un terzo all'anno sono 800 all'anno, che diviso il giorno vuol dire una pulizia normale, quella ordinaria di almeno 2 o 3 tombini al giorno. Poi però a questo si aggiungono le segnalazioni extra, cioè la pulizia io la posso programmare questa settimana, ma se poi mi piove la prossima e me le riempie di foglie, tombini, alcuni vengono otturati, devo chiamare per disotturarli. Quello era l'elenco delle richieste che sono state fatte negli ultimi anno e mezzo, 2, e sono oltre 200 le nostre richieste di intervento. Ho cercato e ho trovato anche quella, ho fatto un esempio, via Roma, fronte gigante, via Roma, segnalata sia a luglio che a ottobre. Ecco, per esempio, in questo caso dire come mai a distanza di 1 mese e mezzo, chiedere a CAP però, perché ancora non l'abbiamo risolto. In alcuni casi sono problemi anche strutturali per cui devono fare un tratto, lo sanno, e viene coordinato col lavoro di asfaltatura. Quello che volevo dirvi è che in più la nostra squadra manutenzione, per quello che è possibile, interviene ogni tanto in più, perché le chiamate a CAP ovviamente tu gli puoi segnalare la fermata del tessera, il tombino lì, intervengono in quel momento, però è ovvio, adesso faccio la battuta, le foto, sì, vedo le foglie perché c'erano le foglie, ha piovuto, l'ha otturato in quel momento, ma immagino e do quasi per certo che non era un tombino, diciamo, otturato con delle foglie da 3 anni perché aspettava il giro per essere pulito. Ecco, a questo non arriviamo. Sicuramente però con CAP che... volevo aggiungere questo, scusate, nella risposta. Non è una questione di costi, perché CAP è una nostra partecipata. Questi interventi li fa la convenzione, non ha un costo. Ovvio che non possiamo chiedergli tutti i giorni tutti i tombini, perché sennò si avrebbe un intervento lì. Sicuramente si può chiedere, viste quello che sta succedendo adesso, anche col cambiamento climatico, di magari rivedere un po' il giro, di cambiare, di coordinarlo meglio. Sicuramente io insisterei più che sulla convenzione, su una risposta magari più tempestiva alle chiamate extra, perché quelle ci aiutano a risolvere i problemi, rispetto al fatto che però sono d'accordo, una manutenzione ordinaria vada fatta. Quindi per rispondere alle domande in modo specifico, chi controlla che i lavori vengano effettivamente svolti? L'ufficio, cioè alle segnalazioni, a quant'altro, a un report, e banalissimo Excel, fatto, segnalato, sollecitato, cioè chiediamo anche questa parte. Ovviamente capite che non c'è solo quello da fare, gli uffici sono oberati, stiamo cercando di assumere personale in più, però sicuramente è una cosa su cui abbiamo volontà di mantenere alta l'attenzione. Se intenzione l'amministrazione comunale intervenire con una pulizia straordinaria di tutti i tombini, caditoie e di scolo, straordinaria dove necessario, cioè dove oggi c'erano degli operatori che intervenivano sui pozzi anche, non sapevamo meno quasi che ci avessimo questo servizio in più, però sono cose extra. Ecco, straordinarie su tutti i tombini, a mio avviso ha poco significato, nel senso che non sono così sporchi e tutti otturati che necessitano tutti un intervento straordinario. Probabilmente su alcuni, specie quelli segnalati un paio di volte, sì. Quindi su tutti no, su alcuni sì, chiederemo una maggiore attenzione. Se è intenzione dell'amministrazione modificare la convenzione già in essere con CAP, più che la convenzione, che è perfetta, ci dice interveniamo, anzi, nell'articolo 4, oltre alla manutenzione ordinaria dei tombini, AmiAcqua si impegna a fornire riscontro tramite mail, fax della venuta esecuzione di tutti gli interventi di pulizia straordinario, indifferibili, urgenti richiesti dal comune, oltre che a fornire mensilmente un report di tutti gli interventi. Questa cosa qui, ecco, la cosa che posso dire, che ho chiesto agli uffici per l'anno prossimo, è di averlo un po' più formalizzato, nel senso che c'è un rapporto continuo, si sentono tutti i giorni, però questa parte del report è ancora mancante e sono dei dati che però anche in consiglio comunale possono aiutare a capire quanto lavoro viene fatto su tombini e caditoi, per cui lo capisco che alla gente possa, visto c'è una frase, non vedere niente, come se non si facesse niente. In realtà è che è un lavoro davvero nascosto, complicato, e sono 2337 le caditoie e i tombini che abbiamo a Cesano Boscone. Adesso io non pensavo, se me l'avessero chiesto quanti sono, senza questo dato non l'avrei saputo dire. Sono tanti, però vedremo di cercare di migliorare un po' il servizio. Grazie. Detto che spetta a CAP, per cui anche dire non vedono l'intervento dell'amministrazione comunale, ecco, noi sollecitiamo, facciamo da tramite.
Grazie, Assessore Bianco. Prego, Consigliere Fortini.
Ringrazio per la spiegazione e la risposta e devo dire di essere soddisfatto.
Benissimo, grazie. Mettiamo a verbale quindi che si ritiene soddisfatto. Siamo perfettamente nei tempi, quindi procederei con la discussione anche dell'ultima interrogazione all'ordine del giorno, protocollata il 15-10, avente ad oggetto Centro Commerciale Bennett, presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia. Chi la presenta questa sera? Prego, consigliere Raimondo.
Sì, grazie Presidente. Allora, come lei ha anticipato, l'oggetto è Centro Commerciale Bennett. Premesso che la presenza dei centri commerciali hanno causato anche nel nostro comune la chiusura di numerosi negozi di vicinato con gravi ripercussioni sull'economia del territorio. Che i negozi di vicinato costituiscono una rete economica di ricchezza inestimabile per il territorio in cui svolgono la loro attività. Che i negozi di vicinato svolgono una vera e propria funzione sociale, che ogni insegna di negozio che si spegne è un pezzo di città che muore. Considerato che da tempo ormai i locali che ospitano i centri commerciali sono diventati anche luoghi di incontro e socializzazione, sede di molteplici attività e servizi che vanno ben oltre le tradizionali funzioni commerciali, quali laboratorio di analisi, studi medici, dentistici e molto altro. Che il centro commerciale Bennett è nel tempo diventato una nuova piazza di Cesano, possiamo dire che è la piazza più importante di Cesano, punto di incontro e negozio di vicinato più prossimo ai nostri cittadini. Chiediamo se l'amministrazione comunale è al corrente di notizie riguardanti una possibile chiusura del centro commerciale Bennett, se corrisponde al vero che la proprietà intenderebbe demolire il centro commerciale e chiedere una nuova destinazione d'uso per il terreno occupato attualmente dal centro commerciale. Dunque, forse con Ussino o qualcun altro, per i più anziani del Consiglio Comunale, vedo la di Giuseppe prima, questo se lo ricorderà, che siamo stati contrari all'apertura del centro commerciale sul nostro territorio fin dalla sua progettazione. Ricordo appunto che in quest'aula, assieme ai colleghi del centrodestra, le numerose battaglie condotte contro la sua realizzazione. La nostra contrarietà derivava dal fatto che il centro commerciale, a ridosso dei nostri quartieri, avrebbe costretto il piccolo negozio di vicinato alla chiusura. Il tempo, come sempre, è galantuomo e purtroppo ci ha dato ragione. Oggi infatti Cesano Boscone è un comune senza negozi di vicinato, con rilevanti danni economici e disagi che si ripercuotono su tutti i cittadini. Il centro storico in particolare è un deserto, caratterizzato dalla mancanza assoluta di negozi di vicinato, che sono quelli che rendono viva e prospera una comunità. Il secondo motivo della nostra contrarietà era ed è che il centro commerciale avrebbe contribuito ad aumentare il tasso di inquinamento acustico ed atmosferico del nostro territorio. Oggi infatti la nuova Vigevanese, a causa dei numerosi centri commerciali che si susseguono, è considerata l'arteria più inquinata della Lombardia, con gravi danni alla salute dei cittadini e in particolare a quelli del quartiere del Sera. Aperto nel 2005, il centro commerciale di Cesano Boscone non è mai riuscito a trovare un equilibrio economico, sia per la concorrenza dei centri sulla Vigevanese e soprattutto a causa dell'oneroso canone di locazione, come lamentano tutti gli operatori. Tuttavia, visto che ormai Cesano Boscone ha il suo centro commerciale, che svolge sia la funzione di aggregazione sociale che quella di negozio di vicinato, se il centro dovesse malauguratamente chiudere, e ci auguriamo che questo non accada, per Cesano Boscone oltre al danno ci sarebbe la beffa, perché rimarrebbe senza negozi di vicinato uccisi dal centro commerciale e anche dalla chiusura del centro commerciale stesso. Inoltre ricordo che tanti dipendenti del centro commerciale sono cittadini cesanesi e sono notevolmente preoccupati per il posto di lavoro. Altrettanto preoccupati sono gli operatori dei negozi del centro, tanto che molti di loro hanno chiuso l'attività, rendendo una parte della struttura, quella del primo piano, alla stregua di una periferia, con negozi chiusi e poco illuminata. Vista pertanto la preoccupazione dei cittadini, dei lavoratori e degli operatori dei negozi, auspichiamo che l'amministrazione comunale intervenga con la proprietà per trovare una soluzione ad un problema che coinvolge tutta Cesano Boscone. Grazie.
Grazie consigliere Raimondo, do la parola al sindaco, prego.
Grazie. Il tema del centro commerciale è un tema vero, noto, vissuto, visibile da chi lo frequenta, ci passa per necessità o per svago. Un esercizio di equilibrismo, permettetemi questa battuta di Fratelli d'Italia, tra il bene dell'esercizio commerciale che ammazza i negozi di vicinato ma la necessità di essere piazza. La battuta è: costruiamo la piazza accanto con la scuola Gobetti e pensiamo a quella come piazza vera e nuova e bella del paese. Però al di fuori delle battute il tema è serio ed è percepito come tale. L'amministrazione si è mossa nelle settimane precedenti, anche veramente perché abbiamo osservato delle problematiche che c'erano nel centro e abbiamo chiesto un incontro tenutosi ieri pomeriggio, chiesto da noi, erano presenti il sottoscritto e l'assessora Pulice, con la società NUD, N-H-O-D, che è la gestionale, la società che gestisce il centro commerciale anche per conto dell'affittuaria della proprietà che è Citras. La parte negozi. Ci hanno raccontato una situazione che prevede la scadenza del contratto di locazione, di sublocazione dei negozi a luglio 2025 e che per obbligo contrattuale intendono rispettare questo contratto. Nulla, le domande che vengono poste dall'interrogazione è se siamo al corrente di una possibile chiusura del centro commerciale, la risposta è no, non è al momento arrivata alcuna comunicazione in tal merito, in tale direzione, né dalla proprietà né dalla società gestionaria ha ventilato una tale ipotesi, se non questa scadenza del contratto che intendono onorare fino a luglio 2025. Questo per quanto riguarda i negozi. Per quanto riguarda invece il centro commerciale, è gestito da un'altra realtà commerciale di cui stiamo attendendo disponibilità per fare un incontro, quindi l'ipermercato. Da alcune interlocuzioni avvenute nei mesi precedenti, eravamo ancora forse alla fine della campagna elettorale o l'inizio dell'amministrazione, avevo avuto modo di parlare con dei sindacati, dei rappresentanti sindacali all'interno di Bennett, che avevano espresso le loro difficoltà non tanto per l'esercizio ipermercato quanto per il contesto dei negozi e che l'ipermercato riusciva a reggere. Questo però da interlocuzioni con i sindacati. La preoccupazione c'è, esiste, perché vediamo lo stato di alcuni spazi del centro commerciale e l'amministrazione si muoverà per trovare i contatti e interloquire o riuscire a mettere intorno a un tavolo le varie parti in causa al momento. La seconda questione che veniva sollevata dall'interrogazione è se corrispondesse al vero che la proprietà intende demolire il centro. A protocollo o anche informalmente non è arrivato ad oggi nessuna istanza in tale direzione e comunque ad oggi, come giustamente scritto nell'interrogazione, c'è bisogno di una modifica in cambio di destinazione d'uso per quello spazio che è previsto come commerciale, per quindi variante al PGT localizzata e tutte le conseguenze che ne comportano, pur in un contesto in cui si va verso una modifica del PGT, lo diremo poi dopo. Ad oggi però non esiste nessuna istanza in tale direzione e l'interesse dell'amministrazione è in primis tutelare i lavoratori del centro commerciale. Chi è lì dentro è l'interesse principale, l'interesse pubblico e dell'amministrazione quindi comunale è tutelare chi sta lavorando nel centro, perché sono per lo più cesanesi, ma anche se non fossero cesanesi sono famiglie che traggono il loro beneficio dall'essere lì le loro 8 ore o più al giorno. Quindi la direzione in cui stiamo andando è questa. Nel momento in cui poi ci saranno modifiche in qualche modo importanti o sostanziali di cui il Consiglio Comunale debba essere messo a capo, come è successo all'inizio di questo Consiglio, sarà mia responsabilità tenervi aggiornati.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Raimondo.
Sì, intanto ringrazio il Sindaco perché visto che conosce a fondo la questione, sono contento, mi sento soddisfatto e appunto come ha detto anche lei ci tenga informata perché tutti quanti viviamo questa situazione con estremo preoccupazione. Grazie.
Grazie Consigliere Raimondo. Dichiaro appunto chiusa la discussione, l'ordine del giorno riguardante interrogazioni e mozioni. Passiamo ora alla discussione dell'approvazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029 e discuterei insieme a questo, più che discuterei, farei illustrare e poi discuterei ovviamente mantenendo le due votazioni separate anche l'approvazione e l'aggiornamento, l'approvazione del documento unico di programmazione del riferito al triennio 2025-27. Prego Sindaco per la relazione.
Sì, grazie Presidente. Vediamo se riusciamo a soddisfare anche con le linee di mandato e il DUP. Su questo vedrei un po' più difficile perché pochi mesi fa alle elezioni siamo presentati con programmi elettorali differenti, giustamente, e quindi mi aspetto una discussione e anche una visione del paese diversa, che è il bello. Anche qualche settimana fa si diceva della necessità di una maggioranza che ha bisogno di un'opposizione per lavorare meglio, ne sono convinto. È una scelta che condivido, quella di una discussione unica per DUP e piano di mandato, perché essendo il primo e soprattutto siamo alle porte di un primo aggiornamento del DUP con il bilancio preventivo che avverrà in dicembre, così come come prevede la normativa, e quindi sarebbe anche pleonastico ripetere due volte la stessa cosa. Però ci dà l'occasione di raccontare parte giunta e anche consiglio comunale l'idea di paese che abbiamo di fronte. Cercherò di tratteggiare un pochino le politiche che abbiamo in mente, non tanto nello specifico, perché altrimenti l'avete visto, sono documenti importanti, corposi, redatti anche in un modo che permettono un approfondimento non tanto solo su Cesano, quanto sulla realtà regionale, nazionale, con link e collegamento a documenti di programmazione nazionale. Ed è importante questo perché ci inseriamo all'interno di uno Stato, non italiano, ma uno Stato carico di incertezze, molto più ricco di incertezze, in un contesto di incertezze molto più profondo di quanto non ci potessimo aspettare all'inizio dell'anno o qualche mese fa quando raccontavamo le nostre idee per Cesano. Contesto socio-economico di una difficoltà, lo viviamo sulla nostra pelle, nel senso gli incontri che facciamo con i cittadini sono di persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, la perdita importante del potere d'acquisto, difficoltà a mantenere una casa, legate in qualche modo al contesto geopolitico. Poco fa sono contento dell'approvazione all'unanimità della mozione per aderire a Ponti di Pace, perché veramente nel momento in cui il contesto geopolitico riesce a svincolarsi dalla guerra, dai rialzi e dalle manovre geopolitiche che ricadono sui cittadini, allora possiamo vedere il futuro con più ottimismo. Poi c'è il tema del cambiamento climatico, anche questo affrontato nella scorsa ora, che incide duramente sulle città, e le città e i comuni hanno un ruolo importante locale per agire localmente, per avere riflessi globali, e il comune di Cesano Bosconi su questo non si vuole tirare indietro. Diceva l'assessore Bianco poco fa, nel prossimo consiglio comunale porteremo all'approvazione il PAESC, che è il piano d'azione per la sostenibilità e il clima, con anche un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che useremo come bussola, come una sorta di PGT verde. Le indicazioni che sono tratte lì danno l'indirizzo di dove vogliamo andare, non tanto nei prossimi 5 anni quanto nei prossimi 20, per fare di Cesano Boscone uno dei soldatini nella lotta al cambiamento climatico, o a quella che ultimamente viene definita anche crisi climatica. Sono 5 anni che abbiamo di avanti, complessi ma anche entusiasmanti. 5 anni di trasformazioni che, se dovessi racchiudere con 3 parole d'ordine, userei prevenzione, e non solo la cura, anche contro la crisi climatica, la sostenibilità degli investimenti, dell'organizzazione, dal punto di vista ambientale e economica degli investimenti, che deve andare di pari passo con una programmazione a livello economico, a livello gestionale, a livello di investimenti, di lavori, perché abbiamo davanti l'opportunità del PNRR di trasformare territorialmente il nostro paese. Deve andare però di pari passo con una programmazione oculata, intelligente, lucida, la parola più giusta penso che sia lucida, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che il nostro territorio ha bisogno. Sono cambiate tante cose negli anni, tante richieste, tanti bisogni della cittadinanza, della politica, e dobbiamo avere la possibilità, e abbiamo anzi la volontà, di dare le risposte che riteniamo quelle più giuste. Dicevo, qual è il paese che vogliamo? Vogliamo un paese che sia più moderno, con servizi più efficienti e sostenibili, anche sfruttando la possibilità della digitalizzazione negli anni scorsi. Questo è un finanziamento che abbiamo ottenuto sulla PA digitale, la pubblica amministrazione digitale, che è rimasto un po' nascosto. Però si tratta di investimenti importanti che permettono di accorciare le distanze con il cittadino per tramite del digitale, che non significa spostare tutto sulla piattaforma,